Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Il mio amico Ron mi ha passato un piccolo articolo del Los Angeles Times di venerdì, il 25 di giugno, giusto un paio di settimane fa, che dice che un razzo Delta 2 ha trasportato un telescopio della NASA fuori da Cape Canaveral giovedì, in una missione triennale dal valore di 204 milioni di dollari per cercare di scoprire l'origine dell'universo. 204 milioni dei vostri dollari e dei miei per cercare di scoprire ciò che è scritto nel primo capitolo di Genesi. Incredibile. Satana è l'arcinemico di Dio. Satana è un bugiardo inguaribile ed un ingannatore. La Bibbia dice che è il padre della menzogna. Satana odia la verità di Dio e domina il mondo che governa con la falsità. Infatti Romani 1 dice che, generalmente parlando, la civiltà ha scambiato la verità di Dio per la menzogna. In altre parole, il mondo vive sotto un inganno pervasivo, immerso nella falsità. E le menzogne di Satana pervadono letteralmente tutto il pensiero umano, che governa tutto l'intellettualismo, tutta la scienza, tutta la filosofia, tutta la sociologia, tutta la psicologia e tutto il resto. Ma ci sono due menzogne in particolare che costituiscono il paradigma di base della cultura moderna, due bugie. La menzogna numero uno è che la vita è frutto del caso, ovvero che il modo in cui stanno le cose non è altro che il modo in cui si sono ritrovate, senza che nessuno le abbia pianificate, che nessuno le abbia portate ad essere ciò che sono evolute così, e quindi la vita è casuale, non c'è alcuno scopo, non c'è alcuna ragione, non c'è alcun piano sovrano portato avanti da un creatore potente che ha progettato il tutto. La vita è semplicemente casuale. Per dirla in un altro modo, l'universo, così com'è, non è stato creato da Dio, né Dio è l'autorità della sua creazione. È solamente tutta una questione di casualità. La seconda menzogna, la prima menzogna è che la vita è casuale, la seconda menzogna è che la verità è relativa. La verità è relativa, la Bibbia non è la parola di Dio, la Bibbia non ci dà la verità su ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, sulla vita, sulla morte, sull'immoralità, nel passato e nel futuro. Non esiste alcuna autorità al di là di te stesso. La vita è casuale e la verità è relativa. Ora, queste due bugie sono talmente radicate nella nostra società che le persone odiano la visione del mondo cristiana che si oppone ad esse. Noi non crediamo che la vita è casuale, noi crediamo che l'universo, così com'è, sia stato creato da Dio. Ed è costantemente sostenuto da Dio e governato da Lui stesso. Non crediamo che la verità sia relativa, crediamo che la verità è assoluta ed è rivelata assolutamente nelle pagine della Scrittura, che sono anch'esse la rivelazione di Dio. Dire che la vita così come la conosciamo, l'universo così come lo conosciamo, è opera del Dio creatore, che è il suo sovrano ed è il suo sostenitore e che, così come l'ha iniziato, lo porterà a termine, è andare controcorrente rispetto alla nostra società. Dire che la verità è assoluta e la verità è così come rivelata nella Bibbia è il generare l'ostilità della società che ci circonda. Due grandi ideologie dominano. Non c'è alcun creatore e non c'è alcuna legge morale. E questo priva l'uomo di qualsiasi responsabilità. Ora, in questa serie ci stiamo occupando di entrambe queste menzogne, perché la bugia che dice che la vita è casuale si scontra con il capitolo 1 di Genesi. Genesi capitolo 1 si sbarazza di tutta la teoria dell'evoluzione e stabilisce il fatto che Dio è il creatore di ogni cosa che esiste. E per di più, accettando a pieno titolo l'insegnamento del capitolo 1 di Genesi, stiamo anche contrastando l'attacco alla Bibbia in quanto parola di Dio. Noi crediamo che la Bibbia sia la parola di Dio, indipendentemente da ciò che dice, sia che parli di storia, di moralità o della creazione. Queste due menzogne vanno insieme. Gli evoluzionisti, che rifiutano l'idea di un Dio creatore, rifiutano anche l'idea della Bibbia come documento autorevole scritto da quello stesso Dio creatore. Ma al di là di questo, gli evoluzionisti, sia quelli teisti, coloro che dicono che l'evoluzione è avvenuta ma che c'è un Dio che ha in un certo senso avviato il processo evolutivo, oppure gli evoluzionisti teisti o umanisti, in ogni caso, qualsiasi dei due, qualsiasi evoluzionista, sia che creda che ci sia un Dio o no, per accettare l'evoluzione deve negare il capitolo 1 di Genesi. Deve quindi negare che Dio ha creato l'universo così com'è e che il resoconto di tale creazione, così come contenuto nelle scritture, sia infallibile, inerrante e vero. Quindi ci troviamo di fronte a due grandi inganni, perché Genesi 1 afferma Dio come creatore ed afferma che il resoconto della creazione nella Bibbia è infallibile, inerrante e veritiero. La posizione veramente cristiana sostiene che la Bibbia è la parola di Dio e che Dio esiste e si è rivelato nelle scritture. Posizione veramente cristiana, quindi, insegna che Dio è il creatore, Dio è il datore della legge morale e che l'universo che ci circonda è opera della sua mano creatrice e la Bibbia è la rivelazione della sua legge morale e spirituale. Noi crediamo che ciò che dice Genesi 1 è tanto vero quanto qualsiasi altra parte della scrittura. Genesi 1 è tanto vero quanto Esodo 20, che ci dà i 10 comandamenti, ed è tanto vero quanto Isaia 53, che descrive il servo sofferente che sarebbe stato il Messia ed avrebbe portato le nostre iniquità. È tanto vero quanto Matteo capitolo 1, che indica che Gesù sarebbe nato da Maria e sarebbe diventato il Salvatore del mondo. Ed è altrettanto vero quanto Giovanni capitolo 3, che dice che dobbiamo nascere di nuovo, ed è tanto vero quanto ogni altra parte della scrittura. Non c'è alcuna base per manomettere o per mettere in dubbio o per rinnegare la veridicità di Genesi 1 più di qualsiasi altra parte della scrittura. Infatti, qualsiasi negazione o qualsiasi manomissione o alterazione di Genesi 1 è un atto di ribellione contro Dio e contro la sua parola, il che è una cosa grave perché, come ogni altra ribellione di questo tipo, coloro che attaccano la veridicità di Dio e della sua parola portano su di loro l'avvertimento del giudizio divino. Ascoltate le parole dell'ultimo capitolo della Bibbia, Apocalisse 22:18, dice: «Io lo dichiaro a chiunque ode le parole della profezia di questo libro. Se qualcuno vi aggiunge qualcosa, Dio aggiungerà ai suoi mali flagelli descritti in questo libro. Se qualcuno toglie qualcosa alle parole del libro di questa profezia, Dio gli toglierà la sua parte dall'albero della vita e dalla santa città che sono descritti in questo libro». In sostanza, la Bibbia termina con un avvertimento che invita a non manomettere la scrittura. E chiunque lo fa, sia in addizione che in sottrazione, si sottopone al giudizio divino. E quindi possiamo concludere facilmente che alterare le scritture, manometterle o semplicemente non crederci è impensabile per un credente fedele e saggio. È impensabile. È solamente ragionevole che un non credente empio e stolto attaccherebbe la testimonianza delle scritture, e loro lo fanno in continuazione, è il loro stile di vita. Ma attaccare la veridicità delle scritture per un credente è una cosa inimmaginabile. Eppure ci sono molti cosiddetti cristiani, tra virgolette, che lo fanno. Non negherebbero mai la moralità dei 10 comandamenti in Esodo 20, e non negherebbero mai la testimonianza profetica della venuta del Messia sofferente in Isaia 53, non rinnegherebbero mai la nascita virginale di Gesù Cristo, non rinnegherebbero mai il Vangelo della grazia e la necessità della nuova nascita, non rinnegherebbero mai altre cose presenti nella scrittura, ma sono pronti a rinnegare il chiaro insegnamento del primo capitolo di Genesi. Perché mai lo fanno? Perché certi cosiddetti cristiani si mettono in pericolo sottoponendosi alla minaccia della parte finale della scrittura che dice che i loro nomi potrebbero essere persino cancellati dal libro della vita e dalla città santa e che le piaghe scritte nella scrittura potrebbero essere pronunciate su di loro come maledizioni divine? Perché mai lo farebbero? Perché mai certe persone si metterebbero sotto l'influenza di tale pericolo manomettendo la scrittura alla luce di tali avvertimenti? Forse lo fanno perché desiderano compiacere gli scienziati evoluzionisti piuttosto che il Dio santo? Amano l'applauso degli uomini? Amano la reputazione degli accademici più di quanto amano Dio? Ricercano forse l'approvazione dei comitati di dipartimento più che dell'approvazione del Dio Santo dell'universo? Domande legittime, non è vero? Per me è impensabile che certi cosiddetti cristiani siano felici di rinnegare il libro di Genesi. Sulla base di che cosa? Questa è la parola di Dio. Ma Satana è riuscito con grande successo a diffondere la sua menzione evoluzionistica, tanto che la maggior parte dei cristiani professanti, la maggior parte, di gran lunga, dei cristiani professanti, sono felici di rinnegare la semplice testimonianza diretta di Genesi 1, secondo la quale Dio ha creato l'universo intero così com'è in 6 giorni di 24 ore l'uno. E questo circa 6.000 o 7.000 anni fa. La maggior parte dei cristiani evangelici, dei cristiani professanti, lo rinnegherebbero. Perché mai rinnegherebbero il chiaro insegnamento delle scritture, manomettendo con la veracità e l'integrità della parola di Dio, mettendosi così in tale pericolo? Ma Satana è molto intelligente, molto furbo, ed ha avuto un successo immenso con lo spargimento della menzogna dell'evoluzione. Ora, nessuna parte della bugia evoluzionistica è proclamata a gran voce o è più ampiamente creduta di quella che tratta l'evoluzione dell'uomo. Infatti, quando la maggior parte delle persone pensano all'evoluzione, pensano all'uomo, pensano alla foto sul National Geographic della creatura a pelide, a quattro zampe, che poi si sviluppa piano piano e dopo una decina di immagini diverse si trasforma e va da una sorta di creatura a quattro zampe fino ad un uomo eretto che assomiglia tanto ad un uomo, e con quello ci voglio insegnare che quella è la progressione dell'evoluzione umana. Abbiamo tutti visto quelle immagini che rappresentano l'evoluzione umana, dove si va dalla scimmia o dal primato all'uomo. Ad ogni bambino, sotto l'insegnamento dell'istruzione pubblica, gli viene detto che l'uomo proviene dalle scimmie. E, presumibilmente, dicono che ci sono persino prove fossili. E vorrei parlare un attimino su questo argomento, perché so che se non lo faccio qualcuno mi chiederà una qualche spiegazione, ma si suppone che ci siano dei fossili. Intanto qui e lì si trova qualcuno che se ne viene fuori e dice: oh, abbiamo trovato un osso in Africa o da qualche parte del mondo, e da quell'osso ci viene detto di aver identificato l'anello mancante della sequenza. Si suppone che ci siano prove fossili, ma in realtà non è così. E la maggior parte di quei fossili sono bufale. Il presupposto è che l'evoluzione è vera, e quindi si sforzano per far combaciare quelle ossa con i disegni del National Geographic. In un libro scritto da John Ankenberg e John Weldon, intitolato Il salto di fede di Darwin, si legge: nonostante la diffusa convinzione del contrario, la documentazione fossile dell'umanità è tristemente inadeguata a giustificare qualsiasi credenza nell'evoluzione. Nonostante 130 anni di ricerche, non esistono fossili che abbiano posizionato l'uomo in maniera convincente con altre specie. La maggior parte dei tentativi sono stati definitivamente dimostrati falsi. E come ho già detto, molti non erano altro che bufale, delle bufale vere e proprie. L'antropologa Kathleen J. Rikes, curatrice di Hominoid Origins, ha citato molte autorità che non sono d'accordo sull'interpretazione di queste presunte scoperte numerose di ascendenza umana. Dice: fino a quando non sarà possibile una datazione accurata dei fossili, scrive, la ricostruzione delle relazioni tra gli ominidi deve rimanere tenue nella migliore delle ipotesi. Ora, queste sono le parole di un'antropologa onesta, un evoluzionista onesta, che dice che nessuno dei fossili prova nulla o ha mai provato nulla. Dwayne Gish scrive: non c'è alcuna prova, né nel mondo attuale né in quello passato, che l'uomo sia sorto da qualche creatura inferiore. Egli si pone da solo come un tipo creato separato ed estinto, o un disegno morfologico di base, dotato di qualità che lo pongono ben al di sopra di tutte le altre creature viventi. Ora, non voglio entrare troppo nel tecnico, ma giusto per dimostrarvi che potete fare i vostri compiti su questo argomento e concluderete che la Bibbia rimarrà in piedi. L'evoluzione dell'uomo è stata suddivisa in tre termini latini: Ramapithecus, Australopithecus e Pithecanthropus. E questi nomi saranno presenti nella verifica, ovviamente. Questi sono termini latini attribuiti a presunti fossili e sono stati annunciati come forme di transizione tra le scimmie e gli uomini. Probabilmente la persona comune crede ancora a queste classificazioni e crede che rappresentino delle forme intermedie vere e proprie, ma non è così. Anche gli evoluzionisti sono divisi su questo argomento e nessuna di queste classificazioni documenta alcuna evoluzione umana. Per esempio, il Ramapithecus, la prima, è solamente una di una lunga serie di creature che sono state suggerite qui e lì. In altre parole, nel titolo Ramapithecus sono stati inseriti un sacco di tipi di ossa diverse che sono state tutte suggerite come anelli mancanti, ma quando sono diventate disponibili prove più complete sono stati tutti collegati alla famiglia delle scimmie. E poi c'è l'Australopithecus, hanno detto che quella era prova dell'evoluzione degli esseri umani, l'opinione che questi fossili rappresentavano dei veri e propri intermedi è stata messa in discussione dai famosi anatomisti britannici Solid Lord Zuckerman e il dottor Charles Oxnard, direttore degli studi universitari e professore di anatomia all'Università della Scuola Medica del Sud della California. Zuckerman ha diretto un gruppo di ricerca per oltre 15 anni ed ha studiato le caratteristiche anatomiche di primati, di esseri umani, di scimmie e di fossili australopitechi. E di campioni anatomici di centinaia di primati, di uomini, di scimmie, e li ha confrontati con quasi tutti i frammenti fossili importanti disponibili di queste categorie particolari. E la maggior parte degli evoluzionisti sembra classificare l'Australopithecus come proveniente dal gene degli ominidi o dalla famiglia degli esseri umani piuttosto che delle scimmie, ma Zuckerman risponde a tutti loro dicendo: io stesso non ne sono assolutamente convinto. Quasi sempre quando ho cercato di verificare le affermazioni anatomiche su cui si basa lo status dell'Australopithecus ho fallito, e poi conclude dicendo che questo non è altro che un primato e come tale non è collegato in alcun modo all'ascendenza degli uomini. Ma un'analisi onesta al sistema evolutivo le sfata tutte. Lavoro di Zuckerman e Oxnard hanno letteralmente completato la ricerca in maniera così conclusiva che molti altri scienziati sono stati costretti ad allinearsi adesso. E lo stesso vale per l'ultimo che ho menzionato, il Pithecanthropus. Il Pithecanthropus, forse sapete, si tratta dell'uomo di Giava o l'uomo di Pechino, la creazione è una sorta di forma transitoria che parte da un frammento scheletrico minuscolo. Al giorno d'oggi non si ritiene neanche che si sia trattato di un uomo, ma una creatura imparentata con i gibboni. I gibboni ovviamente non sono una famiglia che vive in fondo alla via, ma un gruppo di scimmie, come sono certo già sapete. L'uomo di Cro-Magnon, l'uomo di Neanderthal, sappiamo che non erano altro che esseri umani, a giudicare dai loro scheletri. C'è un libro affascinante su questo argomento, e se volete potete leggerlo voi, perché non credo voglio continuare a parlare di questo argomento, ma c'è un libro affascinante intitolato Ossa della Discordia. Un buon titolo. Ma si tratta di una valutazione creazionista di alcuni fossili umani da parte di uno scienziato creazionista eccezionale di nome Marvin Lubenau, pubblicato da Baker nel 1992, Ossa della Discordia. Se siete interessati ad approfondire questo studio, lì troverete un po' la discordia che si trova tra tutte queste presunte transizioni fossili. Ora, la cosa è semplice, ok? Visto che l'uomo non si è evoluto, è impossibile dimostrare la cosa, ok? È troppo da digerire? Si stanno scontrando con un mondo di difficoltà a dimostrare che l'uomo si sia evoluto perché non si è evoluto. E quindi si trovano in una confusione senza speranza perché stanno cercando di far combaciare l'intera faccenda con i disegni del National Geographic, ma non funziona. E vi riporto alcune citazioni da parte di alcuni evoluzionisti molto noti. Robert Martin scrive: si è quindi costretti a concludere che non esiste alcun quadro scientifico chiaro dell'evoluzione umana, punto. Leakey, un nome molto famoso nell'ambito della scienza evolutiva, è un noto paleoantropologo, e disse: potrebbe non essere mai possibile dire che esattamente cosa si è evoluto, in che cosa. Quella si chiama un'affermazione abbastanza esaustiva. Immagina investire tutta la tua vita per giungere a questa conclusione. Un altro Leakey, Richard Leakey, in un'intervista sullo studio dell'uomo primitivo ha detto, e cito, penso che stiamo ancora tirando un po' a indovinare. David Pilbeam ha commentato dicendo: non c'è alcun percorso chiaro e netto tracciato dai primati e gli esseri umani. Per quanto riguarda la possibilità che gli uomini si siano evoluti da scimpanzé, oranghi o gibboni, ha detto, la documentazione fossile è stata abbastanza elastica e l'aspettativa sufficientemente robusta da accogliere quasi tutte le storie proposte. E in un'altra affermazione più eloquente dice: forse generazioni di studenti dell'evoluzione umana, me compreso, hanno brancolato nel buio, il nostro database è troppo scarno, troppo scivoloso per poter plasmare le nostre teorie a nostro piacimento, piuttosto tali teorie sono più dichiarazioni sul conto della nostra ideologia piuttosto che sul passato. Fine la citazione. E poi c'è un'altra Leakey, Mary Leakey, nota antropologa, commenta: lo sforzo che ha impiegato per tutto il corso della sua vita per ricostruire un albero genealogico evolutivo, e dice: non credo che sia possibile inserire i fossili degli ominidi conosciuti in uno schema affidabile. Fine la citazione. Ovviamente non è possibile, perché non è così che sono andate le cose. Non è affatto così che sono andate le cose. In effetti, sapete, si danno la zappa sui piedi, da soli. Il fossile umano più antico è identificato come KP271. Ritengono che sia il fossile umano più antico trovato dagli antropologi evolutivi, ed è stato datato a 4,5 milioni di anni fa. Ora, noi sappiamo che il tutto non può che essere più antico di 6 o 7 mila anni fa, ma loro hanno i loro sistemi di datazione uniformitari, sistemi di datazione evolutivi che sono stati inventati per adattarsi alle loro teorie dell'evoluzione, che credono che tutto è possibile se c'è abbastanza tempo e quindi allungano un po' tutto di milioni di anni. Ma la cosa interessante è che dicono che il fossile umano più antico è datato a 4,5 milioni di anni fa. Inoltre sembra che questo fossile umano sia apparso sulla scena all'improvviso senza alcun antenato evolutivo. E se questo si trattasse davvero di un essere umano, screditerebbe completamente la teoria dell'evoluzione umana. Completamente. Perché se degli esseri umani risalgono a 4,5 milioni di anni fa, allora l'evoluzione non è possibile. Perché a quell'epoca risalgono anche altri animali. Infatti altri animali che si pensava fossero nello schema evolutivo sono datati più in là di quello. E quindi la cosa diventa un vero e proprio problema. Ma per di più, quelle ossa datate 4,5 milioni di anni fa sono identiche a quelle degli esseri umani dei nostri giorni. Allora, in 4,5 milioni di anni non si è verificata nessuna evoluzione. Non è vero? Cioè, la cosa intera non è altro che frutto della loro immaginazione, perché non vogliono Dio nella loro conoscenza, Romani 1, giusto? E così facendo hanno scambiato la verità di Dio rivelata nelle scritture per una menzogna. Per una menzogna. Gli uomini non vogliono Dio e non vogliono la Bibbia, giusto? Non vogliono che Dio affogli la loro vita e non vogliono che la Bibbia stabilisca per loro delle norme morali. Gli scienziati e coloro che seguono i loro inganni e le loro bufale sull'evoluzione sono come gli ebrei del tempo di Gesù che dicevano: non vogliamo che quest'uomo, cosa? Regni su di noi. Non ci sottometteremo alla sovranità di Dio. E quindi rientrano nella classificazione del Salmo 14:1 e del Salmo 53:1, che dice che lo stolto ha detto in cuor suo: non c'è Dio. E io capisco che gli empi credano a cose del genere, io comprendo che gli empi non vogliano aver nulla a che fare con Dio, capisco coloro che amano il loro peccato, vogliono commetterlo, non vogliono avere a che fare con un giudice morale che li ritenga responsabili, li condanni all'inferno eterno, capisco il desiderio di liberarsi di Dio, capisco il perché non vogliono accettare il primo capitolo della Bibbia, perché non vogliono accettare una chiara registrazione della Genesi, ma non capisco, non riesco a capire gli affetti ridicoli, intollerabili verso questo inganno da parte di coloro che professano essere cristiani, non riesco proprio a capirlo. Persino il profeta Malachia 2:10 lo dice chiaramente: non ci ha forse creati un solo Dio? Siamo tutti il prodotto della creazione di Dio, tutte le cose sono state fatte da Lui e per Lui, e senza di Lui non è stato creato nulla di ciò che è stato creato. La verità sull'origine dell'uomo è che è stato creato così com'è. Adamo non era diverso da noi, anzi, semmai, noi non siamo proprio come lui era, noi siamo inferiori, e sono certo che è così, ovviamente non per colpa personale, ma per colpa del peccato. Ora, impariamo sul conto della creazione dell'uomo nel sesto giorno. Guardiamo insieme al testo di Genesi capitolo 1, versetto 24. E lo schema della creazione è lo stesso degli altri giorni. E Dio disse: produca la terra animali viventi secondo la loro specie, bestiame, rettili e animali selvatici la terra secondo la loro specie, e così fu. Dio fece gli animali selvatici la terra secondo la loro specie, il bestiame secondo la sua specie e tutti i rettili la terra secondo la loro specie. Dio vide che questo era buono. E poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, ed abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, e li creò maschio e femmina. E Dio li benedisse, e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, rendetevela soggetta, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, e sopra ogni animale che si muove sulla terra. E poi Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che fa seme sulla superficie di tutta la terra, ed ogni albero fruttifero che fa seme. Questo vi servirà di nutrimento. Ogni animale della terra, ogni uccello del cielo, e a tutto ciò che si muove sulla terra e ha in sé un soffio di vita, io do ogni erba verde per nutrimento. E così fu. Dio vide tutto quello che aveva fatto, ed ecco, era molto buono. Fu sera, poi fu mattina, sesto giorno. Ora, abbiamo già visto i primi 5 giorni della creazione. I primi 5 giorni servirono ad allestire la casa in cui l'uomo avrebbe vissuto. L'uomo è il re della terra. L'uomo è l'apice della creazione di Dio, creato a sua immagine e somiglianza, e tutto il resto della creazione non ha fatto altro che preparare la sua casa. Ha preparato il tutto per l'arrivo dell'uomo sulla scena. E anche il sesto giorno, come appena letto, c'è stato un tocco finale nella creazione. Il quinto giorno, come vi ricorderete, Dio aveva creato tutti gli animali del mare e tutti gli uccelli del cielo, e all'inizio del sesto giorno fu necessario creare le creature della terraferma. identificate in tre categorie, nei versetti 24 e 25, bestiame, rettili ed animali selvatici. Questo era il tocco finale, mentre Dio stava preparando la casa nella quale l'uomo avrebbe vissuto. L'uomo era l'oggetto principale, l'uomo era ed è il focus principale, la creazione dell'uomo e la sua redenzione erano ciò che Dio aveva in mente fino all'inizio. Tutto il resto dell'universo perirà, tutto il resto dell'universo si estinguerà. Le stelle cadranno, secondo il libro di Apocalisse, il sole si spegnerà, la luna finirà, l'intero universo si arrotolerà come un rotolo, la creazione intera si scioglierà con calore fervente, si dissolverà in un'inversione cosmica, tutto sarà disfatto, tutta l'energia atomica che ci è voluta per creare tutto si invertirà e sarà come srotolare di una pellicola, tutto si dissolverà e tutto si spegnerà, tutto ciò che vive su questa terra, ogni cosa verde, ogni pianta, ogni albero, ogni occupante marino, ogni abitante del cielo, ogni animale terrestre, ogni creatura, dovunque si trovi nell'universo, morirà alla fine della sua vita e tornerà alla polvere, cesserà di esistere, ma non sarà così per l'uomo. L'uomo è il personaggio principale e l'intero svolgimento della creazione serve ed ha servito per creare un teatro in cui si potesse svolgere la grande saga redentrice, nel mentre Dio cercherà una sposa per suo figlio, nel mentre Dio cerca di dimostrare la sua grazia, la sua misericordia, la sua compassione ed il suo potere salvifico ad un universo di angeli e di esseri umani. Quindi la creazione dell'uomo è la questione principale. Il testo delle scritture dedica più tempo alla creazione dell'uomo di qualsiasi altro elemento della creazione e anche tutto il capitolo 2 espande il processo creativo dell'uomo perché è un qualcosa di così critico. Ora, permettetemi di fare un piccolo parallelo, ok? Il sesto giorno, la creazione degli animali e dell'uomo, corrisponde al terzo giorno. Il terzo giorno la terra fu creata, il sesto giorno furono creati gli esseri viventi sulla terra. Il terzo giorno, subito dopo aver completato l'organizzazione della natura inanimata, furono create le piante, il cui dominio si estende su tutta la terra. E nello stesso modo, anche il sesto giorno, quando la vegetazione e la vita animale saranno completamente stabilite, l'uomo, che detiene il dominio su tutta la vita creata sulla terra, fu formato. Quindi questo corrisponde al sesto giorno. Abbiamo visto questi parallelismi lungo tutto il percorso. Il primo giorno corrisponde al quarto giorno, il secondo giorno corrisponde al quinto giorno e il terzo giorno corrisponde al sesto giorno. Ora, il modello è lo stesso, versetto 24, poi Dio disse, versetto 25, e Dio fece. Sono paralleli. Dio crea letteralmente pronunciando cose in esistenza. E secondo lo stile ebraico, lo stile tipico ebraico, questo atto di creazione è ripetuto in due modi diversi per garantire la chiarezza inequivocabile del resoconto. Poi Dio disse, è una dichiarazione parallela a e Dio fece, che rafforza ciò che poi Dio disse ha realizzato. Ed in generale Dio disse, la terra faccia uscire esseri viventi, questi sono animali da terra. Gli animali marini sono stati creati il quinto giorno, gli animali dell'aria, gli uccelli e quelli che volano sono stati creati il quinto giorno, solamente quelli da terra erano rimasti. A proposito, non sono evoluti, sono stati creati istantaneamente. Dio creò esseri viventi e si riferisce agli animali terrestri in tre categorie. E tra l'altro penso che questo sia proprio affascinante. Queste categorie ovviamente non concorderebbero con la tassonomia contemporanea, suppongo si possa chiamare così, mi riferisco alla categorizzazione moderna delle famiglie d'animali come gli anfibi, i rettili e così via, i mammiferi e così via. La Bibbia offre solamente tre categorie semplici: il bestiame, i rettili e gli animali selvatici. Il bestiame, probabilmente, credo che quasi tutti gli studiosi d'ebraico concordino con questo, ma è una parola che si riferisce agli animali che possono essere addomesticati e che possono servire gli esseri umani in qualche modo. Ci viene subito in mente, quando pensiamo agli animali domestici o a bestiame, ci viene in mente il cane, ma quello non è quello che la Bibbia ha in mente qui, perché i cani di fatto non servono ad alcun proposito, a meno che non li si addestri a andare a prendere il giornale, ma al di là di quello non svolgono una funzione pratica, non sono in grado di trainare un aratro o quello che è. Sì, suppongo che un cane potrebbe servire con la cura delle pecore se addestrato appropriatamente e forse hanno un certo utilizzo, il che gli permetterebbe di entrare in questa categoria, ma in generale questi sono gli animali che per esempio sono in grado di produrre latte, come le capre o le mucche, o potrebbero essere animali che possono essere cavalcati come gli animali da soma o robe del genere. Questi sono animali che possono essere domesticati ed utilizzati dall'uomo. Poi la seconda categoria sono i rettili, naturalmente vengono subito in mente serpenti o lucertole o cose del genere, ma probabilmente si estende oltre a quello. Qualsiasi cosa che striscia o cammina per terra, il che includerebbe un mondo intero di insetti. Oltre a, la maggior parte degli studiosi ebraico sono pronti a dire che si riferisce anche ad animali piccoli con delle zampe corte che da lontano sembrano scorrere e slittare sul terreno, come i conigli che si presentano spesso al nostro giardino per mangiare i fiori. Animali dalle zampe corte, un scrittore ebraico ha detto che si tratta di animali con le zampe corte il cui ventre è vicino alla terra. Insetti, roditori, così come serpenti, anfibi, eccetera, eccetera. Tali animali sono persino menzionati in Levitico capitolo 11, versetto 29, tra i piccoli animali che strisciano sulla terra considererete impuri questi, la talpa, il topo ed ogni specie di lucertola, il toporango, la rana, la tartaruga, la lumaca, il camaleonte, quindi lì c'è una combinazione di questi animali, la talpa, il topo ed i rettili. E queste probabilmente sono categorie generali in riferimento agli animali striscianti. E poi la terza categoria, le bestie della terra, sarebbero animali quadrupedi di una certa dimensione che in generale non sono addomesticati o addomesticabili. Sapete, ci vengono subito in mente animali come i leoni, le giraffe, gli elefanti, i rinoceronti, gli ippopotami, le tigri, animali del genere che non sono addomesticati per svolgere alcun servizio per gli uomini. In generale, suppongo sia possibile servirsi degli elefanti indiani per qualche proposito, ma non di quelli africani. Io stesso ho avuto modo di cavalcarne uno, possono essere addomesticati in quel senso, ma in generale questi sono i grandi mammiferi che vagano per la terra in forma selvaggia o non addomesticata. Quindi ecco il tutto, voglio dire, non c'è altro da dire, ci sono animali domestici, ci sono animali non domestici, ci sono quelli che vivono sulla terra, ci sono quelli che strisciano e si muovono in giro per la terra, queste sono le categorie. Ora, questa classificazione generale, come ho detto, non ha davvero nulla a che fare con il sistema arbitrario di tassonomia creato dall'uomo, è solamente un esempio semplice del sistema naturale. Ora, vorrei sottolineare il fatto che tutti e tre sono stati creati contemporaneamente, perché guardate un attimino al versetto 24. Bestiame, rettili e animali selvaggi della terra. Qualcuno potrebbe dire, ah, il bestiame è venuto per primo e poi da loro sono evoluti i rettili e poi da loro gli animali selvaggi della terra. No, quello è un problema. Perché la stessa cosa è ripetuta al versetto 25, seppur inversamente. Le bestie della terra vengono prima, il bestiame è secondo e i rettili sono al terzo posto. Quindi vedete, il cambiare l'ordine è un modo molto buono e positivo per indicare che queste furono create contemporaneamente, non che c'è stata una progressione dall'una all'altra. Furono creati tutti insieme, contemporaneamente, per il potere del Dio creatore. Nessuna evoluzione, nessuna lotta per l'esistenza, nessuna sopravvivenza del più adatto, nessuna mutazione ha fatto. Dio ha semplicemente creato tutti questi animali. E non è stupefacente o sorprendente vedere la loro varietà? Cioè, voglio dire, basta considerare la varietà di pesci marini, degli animali, compresi i mammiferi, che nuotano. La cosa è stupefacente, ne stanno persino scoprendo di più ogni giorno. E c'è ancora da riconoscere che ci sono migliaia di categorie animali che sono già estinte, gli uccelli che volano nel cielo. Alcune persone sono interessate all'ornitologia, vanno in giro con il loro binocolo, hanno scoperto tutte le meraviglie degli uccelli. E poi ci sono anche gli animali, gli insetti, i rettili, tutte le cose che strisciano sulla terra. Ed è semplicemente incredibile che Dio abbia una capacità intellettuale così vasta da concepire, da progettare tutte queste creature. Ma così è stato. Il versetto 24 dice produca la terra. Produca la terra. Ora, perché disse quello? Perché dice produca la terra? Beh, io penso che si tratti di un altro modo per dire oh, che appaiono sulla terra. Però è anche vero, e devo sottolineare questa cosa qui, che è anche vero che i corpi degli animali sono composti dagli stessi elementi chimici della terra. È vero. I corpi degli animali sono composti dagli stessi elementi chimici del terreno e provengono dalla terra per essere plasmati e formati e quando muoiono ritornano alla terra, per così dire, perché sono composti degli stessi elementi. Infatti, questo è vero anche per l'uomo, guardate al capitolo 2, versetto 7, Dio il Signore formò l'uomo dalla polvere della terra. E quindi, con gli stessi componenti che ha usato per creare la terra, Dio creò anche gli animali, gli stessi componenti chimici. Ora, quando li ha creati, li ha chiamati esseri viventi. E voglio solamente ricordarvi che questo identifica un concetto molto importante. Le piante non sono mai chiamate esseri viventi, gli alberi non sono mai chiamati esseri viventi. La vegetazione è stata creata nel versetto 11 e 12, e lì viene chiamata vegetazione, o seguendo alcune traduzioni le erbe, ma la traduzione migliore è vegetazione, ma non vengono mai chiamati esseri viventi. Quando arrivate giù al versetto 20, la prima volta che ci sono degli esseri viventi è quando furono creati gli esseri marini, le creature del cielo, gli uccelli, i pesci, il resto delle creature marine. Loro sì che vengono chiamati esseri viventi, perché cos'è che vi ho detto essere la caratteristica degli esseri viventi? Si muovono. Le piante non si muovono. Si muovono ed hanno una coscienza personale. Si muovono ed hanno una coscienza, il che è diverso dalle piante, non si può addestrare una pianta, perché una pianta non si può addestrare a far nulla, la si può far crescere in direzione del sole, ma quella è una questione della sua tendenza naturale, quella di trarre vita dalla luce, ma non la si può addestrare perché le piante non hanno alcuna coscienza, gli esseri viventi invece hanno una coscienza ed hanno anche mobilità, il che è diverso dalle piante. Gli esseri viventi hanno una coscienza, ma non hanno una autocoscienza, una coscienza personale. Sono coscienti del loro ambiente, nel senso che possono interagire con esso. Un cane può scansarsi dalla direzione di una macchina, un cane può imparare ad obbedire certi comandi, persino Shamu può obbedire certi comandi, può fuoriuscire dall'acqua e slanciarsi fino a toccare con un naso la palla situata a 6 metri d'altezza. E li si può addestrare a fare quello perché sono coscienti del loro ambiente e collegano il tutto a ricevere del mangiare, ricevere del cibo. Ma ciò non significa che abbiano una coscienza personale. Possono reagire al loro ambiente, ma non sono consapevoli di farlo. La tua coscienza o la coscienza personale invece implica una coscienza personale di identità, il sapere chi siamo, il riconoscere le persone, l'interagire con l'ambiente che ci circonda, hanno una coscienza ma non una coscienza personale, e quando muoiono ritornano semplicemente alla polvere. Sono nel mondo, però sono semplicemente parte dell'arredamento al servizio di Dio, che non fa altro che dimostrare la sua meraviglia al re della terra, al re della sua creazione, all'uomo che fu creato a sua immagine. Ora, osservate di nuovo nei versetti 24 e 25, notate che ripete la frase secondo la loro specie. Lo ripete un paio di volte nel versetto 24 e un paio di volte ancora, tre volte di fatto, nel versetto 25. E questo ovviamente è un qualcosa che ci è molto familiare a questo punto, perché l'abbiamo visto 10 volte in Genesi 1, secondo la loro specie, secondo la loro specie, secondo la loro specie. Permettetemi di dirlo nel modo più semplice possibile, ok? Questo indica una certa limitazione nella variazione o nelle variazioni. Questo indica una limitazione di variazione. Non vogliamo diventare troppo tecnici e dire che punta ad una specie o a un genere o ad una famiglia o a qualsiasi altro termine scientifico di categorizzazione possa esserci. Ma quello che vogliamo affermare è che implica una limitazione nella variazione possibile. In ogni caso c'è un codice genetico, in ogni caso c'è un DNA, una striscia cromosomica codificata in ogni cellula di ogni essere vivente che determina la natura stessa di quell'essere vivente. Ed il tutto sarà fedele alla sua natura, può variare all'interno del DNA stesso, ma non diventerà mai qualcos'altro, è una cosa controllata, e tutto questo è incluso nel concetto di specie. Oh, a proposito, giusto come nota a piedi pagina, la formazione delle piante è avvenuta prima della creazione di qualsiasi forma di vita animale, prima dei pesci e prima degli uccelli, e questo contraddice completamente il sistema evolutivo tradizionale che sostiene che tutta la vita animale ha avuto origine nel mare e sia emersa dal mare in qualche momento nel corso di centinaia di milioni di anni, è emersa dal mare e coincidentemente, una volta giunta sulla terra, si sono evolute anche le piante. Ma quello che vediamo qui in Genesi è che le piante sono state create prima, la vegetazione è stata creata prima, e solamente dopo furono create tutte le creature marine, le creature dell'aria e quelle della terra ferma. Quindi il meglio che possiamo dire sul conto della specie è che include una limitazione di variazione. Dio ha creato queste creature così come sono. I cani sono cani, i cavalli sono cavalli, i delfini sono delfini, i barracuda sono barracuda, le formiche sono formiche, anche se ce ne sono molte varietà, i ragni sono ragni, i serpenti sono serpenti, le rane sono rane, seppur ci sono delle variazioni, ci sono limiti imposti sulle variazioni, l'uno non si evolve nell'altro, il che è ripetuto 10 volte nel capitolo 1 di Genesi. È come se Dio sapesse che qualcuno sarebbe venuto ed avrebbe cercato di raccontare una menzogna del fatto che una specie può evolversi in un'altra senza alcune limitazioni. Alla fine del versetto 24 dice: e così fu. Ora, abbiamo già sentito questa frase. Quando Dio lo fece, fu così. E questa è una frasetta molto importante, non fu messa lì giusto per riempire lo spazio. La troviamo ancora nel versetto 9, e così fu. La troviamo nel versetto 11, e così fu. Nel versetto 15, e così fu. Nel versetto 24, e così fu. Significa che il tutto era stato stabilito, era saldo, era permanente, e così rimase. Quando all'inizio Dio disse sia luce, non dice così fu, perché quella luce quando fu creata originariamente era solamente luce e non era ancora stata collegata agli astri, ai corpi luminosi, alla luna, al sole, alle stelle. Quando Dio creò la terra, all'inizio era solamente un ammasso di elementi completamente immersi nell'acqua E anche lì dice che fu così perché era ancora nella sua forma permanente, ma nel versetto 9, quando Dio cominciò a separare le acque di sopra da quelle di sotto, poi fece emergere la terra asciutta e questa prese forma come terra, come acqua, quello era lo stato che avrebbe trattenuto permanentemente parlando, e quindi vediamo che la dichiarazione viene messa, e così fu. E così fu, lo vediamo anche nel versetto 11, quando fu creata la vegetazione sulla terra, quella sarebbe stata permanente, sarebbe stata stabilita, così come lo è ancora oggi. Nel versetto 15, vediamo la luna, il sole e le stelle furono collegate nel cielo, e così fu, era una cosa fissa, e anche qui nel versetto 24 gli animali furono creati, e sono ancora così, sono ancora lì. Fu così, fissato, saldo, permanente, e così rimase anche fino al giorno d'oggi. E sono rimaste all'interno del genere con dei limiti alle variazioni. Ovviamente ci sono delle variazioni, c'è un qualche cambiamento, lo sappiamo, ma la genetica può permetterlo. Ci sono degli allevamenti speciali, ovviamente, ma ogni specie rimane essenzialmente la stessa. Ed infine, la creazione di queste creature terrestri riceve un commento da parte di Dio stesso alla fine del versetto 25. Fondamentalmente dice che Dio vide che era buono. E Dio l'aveva già detto da tempo, versetto 4 ci dice che Dio vide che la luce era buona, versetto 10 dice che Dio vide che la terra asciutta ed il mare erano buoni, versetto 12 dice che le piante erano buone, versetto 18 dice che i corpi celesti, anche quelli erano buoni, e il versetto 21 le creature del mare e dell'aria, anche quelle erano buone, versetto 25 vediamo che anche gli animali terrestri, gli animali della terra, anche quelli erano buoni. Ed infine al versetto 31, dopo aver creato l'uomo, dice che era tutto molto buono. Tutto ciò che Dio creò era buono. Ora ascoltatemi bene. Non c'era nessuna deformità, nessuna mutazione, nessuna inferiorità, nessuna selezione naturale per la sopravvivenza del più adatto, perché non c'erano animali che non erano idonei. Era tutto buono. Non c'era alcuna imperfezione, non c'era alcuna selezione naturale, non c'era alcuna inferiorità, per niente affatto. Era tutto molto buono. E quando arriviamo al versetto 31 spiegheremo un po' di più il significato del fatto che tutto era molto buono. A questo punto però tutto era buono. Non c'era nemmeno la morte non si vede prima del capitolo 3, dopo che l'uomo peccò. Ma a questo punto la terra era pronta per l'uomo. L'uomo che doveva essere il re della terra, ad avere il dominio su di essa, la terra era pronta. A proposito, il Signore deve aver creato tutti gli animali solamente la prima parte del sesto giorno, perché il resto del giorno era dedicato alla creazione dell'uomo. E ne fu un processo abbastanza coinvolgente. Questo capitolo non ci fornisce tutti i dettagli, ma il capitolo 2 li presenta per bene, ma ne parleremo più avanti. Ma guardiamo brevemente ai versetti 26 e 27, qui arriviamo all'apice della creazione di Dio. Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, ed abbiano dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame e su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio e li creò maschio e femmina. Eccolo qui, l'apice della creazione, la ragione alle spalle di tutto. E di nuovo la stessa formula, versetto 26, poi Dio disse, versetto 27, in parallelo, e Dio creò. La stessa formula, prima parla e la creazione avviene, sono azioni identiche, una sola. Questo è quello che identifichiamo come creazione fiat, per comando fiat è un termine latino che significa così sia. Dio lo dice e lo fa esistere. Che ci sia, così sia, l'abbiamo sentito più e più volte, che ci sia, così sia, così sia. Ma notate questo. Versetto 26, non dice, oh, così sia? Cosa dice? Facciamo l'uomo, noi. Ah, questo concetto è del tutto nuovo, amici cari? Questo è del tutto nuovo e stabilisce una differenza molto importante. Presenta un cambiamento significativo nel linguaggio stesso. Fin dall'inizio, dal versetto 3, versetto 6, versetto 9, versetto 11, versetto 14, 20, 24, così sia, così sia, così sia, così fu, una forma impersonale del verbo ebraico che così sia, quasi come se Dio non fosse intimamente coinvolto nella cosa. Che così sia, ma qui dice facciamo noi. E in questo punto Dio diventa personale. E, ascoltate bene, visto che Dio è una trinità, quando si presenta personalmente, lo fa nel plurale. Nel plurale. Voglio dire, nel capitolo 1 di Giovanni dice che Gesù Cristo ha creato ogni cosa, tutto è stato fatto per mezzo di Lui, senza Lui nulla è stato fatto di ciò che è stato fatto. Qui dice che Dio ha creato, in Giovanni 1 dice che Gesù ha creato tutto. E persino lo Spirito di Dio è detto d'aver plasmato la creazione. Nei versetti precedenti di Giovanni 1, la Trinità intera è stata coinvolta in questo atto. E quando Dio giunge alla creazione degli esseri umani, non usa la terminologia impersonale del fiat, che così sia, no, utilizza un linguaggio che rivela il fatto che sta parlando all'interno di se stesso. Facciamo l'uomo a nostra immagine. Sapete cosa ci sta rivelando qui? Ci sta rendendo partecipi di un piano trinitario per quanto riguarda la creazione della creatura più importante di tutte. Dio stesso si rivela essere in comunione con se stesso. Ora, io credo che questa sia una chiara, in realtà è un riferimento inequivocabile ed incontestabile alla Trinità. Ed ammetto, e credo che qualsiasi studente della Bibbia sia in grado di affermarlo, ma credo che la chiarificazione completa della dottrina della Trinità si trovi nel Nuovo Testamento, completamente. Perché è nel Nuovo Testamento che si ottiene la teologia completa, la chiarificazione della teologia trinitaria, ma è certo che la Trinità è evidente anche nell'Antico Testamento. Nell'Antico Testamento lo Spirito di Dio viene ripetuto costantemente. C'è anche l'angelo del Signore, che non è altro che il Figlio di Dio preincarnato. C'è Dio stesso. Qui vediamo una certa comunicazione intratrinitaria. Facciamo noi l'uomo a nostra immagine. C'è anche il salmista che afferma: il Signore ha detto al mio Signore. Il che rappresenta, senza ombra di dubbio, una conversazione tra il Padre ed il Figlio. Ci sono diverse rivelazioni della Trinità nell'Antico Testamento. Salmo 2. Il Padre parla al Figlio e dice: oggi ti ho generato e ti ho dato in eredità le nazioni, promessa messianica, una promessa profetica presente nel Salmo 2. Ci sono diverse referenze trinitarie nell'Antico Testamento. Non voglio farvi pensare che non è così, perché ce ne sono parecchie. Infatti, parlando di Cristo, il secondo membro della Trinità, il Salmo 45,7 dice: tu ami la giustizia e detesti l'impietà, perciò Dio, il tuo Dio, ti ha unto d'olio di letizia, ti ha preferito ai tuoi compagni. Quella è una dichiarazione attribuita direttamente al Messia, il Signore Gesù Cristo, ed è anche quello è un segno del fatto che Dio sta comunicando con il Figlio. E ci sono molte altre citazioni simili, esito a citarle tutte, ma forse non sarebbe male citarne un paio. Salmo 110 credo sia quello giusto, potrei sbagliarmi, ma... sì, è quello, Salmo 110, il Signore dice al mio Signore: siediti alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici come tuo sgabello. Quello è citato nel Nuovo Testamento costantemente come direttamente applicabile a Cristo. Qui c'è Dio Padre in comunione con Dio Figlio in una conversazione personale tra i due. Qui sono dei riferimenti trinitari anche nell'Antico Testamento. Questo è importante riconoscerlo, ma la piena comprensione della Trinità fiorisce davvero nel Nuovo Testamento. E capiamo il motivo, non è vero? Perché il secondo membro della Trinità diventa cosa? Diventa uomo. Diventa incarnato. Ora, cos'è che abbiamo quindi? Cos'è che abbiamo in questo facciamo? E vi devo confessare che potrei approfondire questo argomento perché so, in un certo senso, so di cosa trattasse quella discussione. E potresti dire, come fai a saperlo? C'è solamente un modo di sapere qualcosa perché si trova nella Bibbia. Ma io so qualcosa di quella conversazione. Si trattava della redenzione. Si trattava della redenzione perché, ascoltatemi bene, perché la terra era già stata formata, giusto? Non è vero? Ok. E secondo la Bibbia, Apocalisse 13,8, Apocalisse 17,8, quando è che i nostri nomi sono stati scritti nel libro della vita dell'agnello? Prima della fondazione della terra, ok? Quindi sappiamo qualcosa sul conto di cos'è che stessero parlando prima della fondazione della terra, della creazione dell'uomo. Era una conversazione che era arrivata ad un tale livello che certi nomi erano stati effettivamente registrati nel libro di Dio. Nomi? Quali nomi? Il mio? Giusto? Il tuo, se sei un credente? E so anche, secondo Efesini capitolo 1, che siamo stati predestinati ad essere in Cristo prima della fondazione del mondo, giusto? Non è quello che dice Efesini 1? Quindi so qualcosa sul conto di quella conversazione tra la Trinità, erano lì a discutere della redenzione, stavano parlando sul conto della redenzione e stavano svelando un piano, stavano escogitando un piano che ovviamente era già vivo nella mente di Dio, e questo era il piano. Dio ha amato ed amava perfettamente il Figlio e Dio voleva dimostrare il suo amore verso di lui, e so che l'abbiamo già detto nel passato, ma questo è il momento migliore di dirlo. Dio amò il Figlio perfettamente e decise di dimostrare quell'amore puro che provava nei confronti del secondo membro della Trinità, e si determinò di farlo in maniera incredibile, ovvero decise di eleggerli una sposa. E con questo intendeva redimere un gruppo di esseri umani che avrebbe onorato suo Figlio, adorato suo Figlio, amato suo Figlio, adorato suo Figlio e servito suo Figlio per sempre. letteralmente, avrebbe portato quell'umanità redenta là, fino a dove vive la Trinità, nelle glorie del cielo, e così facendo avrebbero vissuto insieme per sempre. Quello era il piano. Creare la Terra e l'universo intero, includendo tutto ciò che ne contiene, non era altro che il palcoscenico che avrebbe permesso lo sviluppo del piano. E voi potreste dire, ma era necessario fare tutto quello? Certo che lo era, perché quella creazione parlò e parla di Dio, di chi è, e comunica e comunicò all'uomo della sua grandezza, della sua gloria, della sua potenza, non è vero? I cieli dichiarano che cosa? La gloria di Dio, ed il firmamento dimostra la sua opera. Nel libro di Romani, al capitolo 1, ci viene detto che osservando la terra si può capire che Dio esiste, tanto che la sua natura invisibile è manifesta tramite la sua creazione visibile, per quello siamo inescusabili. Tutto quello aveva il proposito di rivelare chi è Dio. E guardando la creazione possiamo vedere la sua potenza, la sua intelligenza, la sua saggezza, il suo amore per la bellezza e la sua mente incredibile, una saggezza straordinaria. Vediamo la sua delicatezza e gentilezza nei petali dei fiori, vediamo la sua potenza nei fulmini, nei tuoni, nei corpi giganteschi che si muovono nello spazio infinito, nei miliardi di galassie che esistono. E vediamo così tanto di Dio nella sua creazione, perché essa non fa altro che dimostrarlo, ma ciò che lo mette veramente in mostra in maniera straordinaria è che egli è abbastanza, abbastanza misericordioso da salvare i peccatori, vero? E questo non si sarebbe mai potuto dimostrare, il fatto che Dio è pieno di grazia e di misericordia, che Dio è sempre pronto a perdonare, che Dio è gentile, che ha un cuore tenero, quello non si sarebbe mai potuto dimostrare senza la presenza dei peccatori, a quale Dio avrebbe dovuto offrire grazia, non è vero? Quindi da qualche parte, prima della fondazione del mondo, un piano fu messo in atto e Dio, che non può mentire, secondo Timoteo 1,9, dice che si è prefisso in Cristo Gesù di redimere l'umanità, ma prima doveva prefissarsi di crearla. E quindi il piano aveva come obiettivo quello di portare la gloria a un'umanità. In questo momento anche gli angeli furono stati creati e sono stati creati per la gloria di Dio, ma oltre a quello non c'è alcuna grazia verso di loro e quindi Dio non avrebbe potuto manifestare la sua grazia, la sua misericordia, il suo perdono verso gli angeli perché non c'è alcuna salvezza per loro. Gli angeli sono o santi o caduti, e quelli caduti sono irrimediabilmente caduti e condannati al lago di fuoco. Dio ha deciso in qualche momento, prima della fondazione del mondo, che avrebbe salvato i peccatori e che avrebbe salvato gli esseri umani. Li avrebbe creati e li avrebbe salvati. Li avrebbe condotti alla gloria e sarebbero stati una sposa per suo figlio, che avrebbero servito, amato ed adorato suo figlio per sempre. Ed avrebbe letteralmente popolato il cielo con un coro di alleluia, perché non avrebbe fatto altro che lodare e servire Dio per tutta l'eternità. Questa sì che è una discussione trinitaria, non è altro che una dimostrazione del proposito stupefacente di Dio. Non doveva crearci, proprio come non doveva creare nient'altro. Ma ha creato, ascoltatemi bene, ma ha creato tutto il resto per stabilire un palcoscenico che l'avrebbe portato a rivelarsi a noi. Ecco perché Gesù disse in Giovanni 6, tutti coloro che il Padre mi dà verranno a me. Da tutta l'eternità aveva già determinato chi avrebbe preso ed avrebbe dato al figlio come dono d'amore. E scrisse i loro nomi in un libro prima della fondazione del mondo. Siamo stati predestinati prima che il mondo fosse stato mai creato. Quindi io so già qualcosa sul conto di quella comunicazione. E si può sapere che quando la scrittura dice che Dio disse facciamo l'uomo, quello era il momento nel quale la Trinità attuò quel piano. Giusto? Era quello? Era quello. Quello era il culmine del sesto giorno. E quindi ora che erano tutti coinvolti nella cosa, facciamo l'uomo, non dice mica oh così sia, così sia, così sia, no, in maniera più impersonale. No, Dio qui è molto personale perché sta creando coloro che sarebbero rimasti per l'eternità, coloro che l'avrebbero glorificato eternamente in cielo o all'inferno. Questo è l'apice di tutto. Facciamo l'uomo. E Dio diventa molto, molto personale. Ora, per quanto siamo incredibili, essendo stati creati a sua immagine, voglio ricordarvi il versetto 7 di nuovo: il Signore Dio formò l'uomo e lo disse, facciamo l'uomo, e lo fece, e ci ha creati. Ma com'è che ci ha creato? Fece l'uomo dalla polvere della terra. E noi siamo composti degli stessi elementi del resto. Gli elementi materiali sono composti da certe sostanze chimiche e siamo tutti fatti dalla stessa materia. Ecco perché i corpi si decompongono e ritornano alla polvere. Andiamo da polvere alla polvere. E soffiò nelle sue narici il soffio di vita, e così facendo l'uomo divenne un essere vivente, proprio come gli altri esseri viventi. Aveva mobilità ed una coscienza personale. Era mobile e cosciente. E fondamentalmente parlando, è vero che il nostro corpo è formato dalla stessa materia grezza del resto dell'ordine creato. Vi ricordate che qualche settimana fa vi ho detto che il nostro corpo è composto principalmente da che cosa? Da niente. al 90% non siamo niente, almeno il 99,9% è qualcosa, non siamo niente, perché perlomeno quella percentuale di un atomo non è niente. E il nostro corpo è formato dalla stessa materia atomica, grezza, di tutto il resto dell'ordine creato. E come tutti gli altri animali, ci è stato dato il respiro della vita. Siamo stati creati come esseri viventi, nel senso che abbiamo una coscienza e siamo mobili. A proposito, in Giovanni 7,22 parla del fatto che anche nelle narici degli animali c'è il respiro dello spirito e della vita. Quindi questo sta semplicemente parlando della nostra formazione fisica, al capitolo 2, versetto 7. Siamo stati formati dalla polvere, siamo stati fatti nelle stesse particelle atomiche di tutti gli altri esseri, di ogni altra creatura, ed abbiamo una coscienza proprio come il resto degli altri esseri viventi, ma c'è una differenza enorme che ci separa da loro, ed è questa. Siamo stati fatti ad immagine di Dio. Se volete sapere cosa significa, dovete tornare la settimana prossima. E questo è il punto principale, amici miei. Mi sto guardando l'orologio e non riesco a credere a che ora è. Dobbiamo fermarci. Questo è così importante. Così importante. Odio dovermi fermare, ma ho speso tutto questo tempo. Non sono nemmeno arrivato al punto principale, ma sarà per la prossima volta, giusto? Padre, grazie per la parola. Grazie per questa grande speranza che abbiamo nei nostri cuori per il futuro, perché confidiamo in te come Dio fedele, il nostro creatore, il nostro salvatore, il nostro redentore ed il nostro re veniente. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.